Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Com'era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Regina della pace, prega per noi. Vergine sapiente, prega per noi. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Leggiamo il Santo Vangelo, prego.
Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: A voi che ascoltate, io dico, amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi trattano male. A chi ti percuote sulla guancia, offri anche l'altra. A chi ti strappa il mantello, non rifiutare neanche la tunica. Dà a chiunque ti chiede e a chi prende le cose tue, non chiederle indietro. E come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi fate a loro. Se amate quelli che vi amano, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori amano quelli che li amano. E se fate del bene a coloro che fanno del bene a voi, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro da cui sperate ricevere, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto. Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nulla, e la vostra ricompensa sarà grande, e sarete figli dell'Altissimo, perché Egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso. Non giudicate e non sarete giudicati. Non condannate e non sarete condannati. Perdonate e sarete perdonati. Date e vi sarà dato. Una misura buona, pigiata, colma e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con la quale misurate, sarà misurato a voi in cambio.
A voi la parola, Don Salvo.
Buonasera, Monsignore, buonasera a tutti. Le parole di Gesù di questa sera mi pare che si materializzino completamente nella Santa Croce. Egli infatti dalla croce ama i suoi nemici, prega per loro, intercede per loro presso il Padre e con la mitezza manifesta tutta la santità del Padre, tanto da riuscire a convertire senza nemmeno dire una parola un centurione romano. Dunque, in questa povertà e in questa afflizione di Gesù, io in realtà vedo una grande beatitudine, che è dovuta al fatto che egli è immerso e attorniato dall'amore del Padre, che non lo ha abbandonato mai. E dunque mi vengono in mente le parole di San Paolo, e penso che anche noi possiamo amare i nostri nemici, perché nella fame, nella tribolazione, nessuna angoscia potrà mai separarci dall'amore di Gesù. Ecco, io chiedo come possiamo noi fare in modo da non separarci mai dall'amore di Gesù e semmai questo dovesse capitare, come riconquistarlo.
Vedi, dall'amore di Gesù non ci si separa se lo ascoltiamo. Gesù cosa dice? Chi mi ama osserva i miei comandamenti. Io e il Padre mio verremo e abiteremo dentro di Lui. Per cui più noi obbediamo e più ci stringiamo a Cristo e più diveniamo una cosa sola con Lui. Questo è l'amore. Osservare la sua parola, ascoltarlo. Se non c'è l'ascolto, non c'è l'amore. Cosa sta dicendo questa sera a noi? A voi che ascoltate, io dico. Cioè, voi state ascoltando. Allora, se volete continuare ad ascoltare, fate questo che io vi dirò. E voi sarete nel mio amore. Questo è il principio santo. Sentiamo qualche altro che vuole parlare. Dite, signor Diacono.
Buonasera, Monsignore. Proprio relativamente a quello che state dicendo, il cristiano per immergersi totalmente nella vita di Cristo, essere sua vita, deve conoscere profondamente Gesù e quello che lui ha detto. Allora, a questo proposito, meditando, mi tornava in mente quelle parole di Mosè quando disse fossero tutti profeti in Israele. Allora dico io, basta solo parlare di Gesù o è importante anche come se ne parla e chi ne parla?
Quindi noi non dobbiamo parlare di Gesù, dobbiamo lasciare parlare Gesù, che è differente. Il Vangelo cosa fa? Lascia parlare Gesù, non parla di Gesù il Vangelo. Lascia parlare Gesù, non parla Luca, non parla Marco, non parla Giovanni, non parla Matteo, parla Gesù. Ora, se noi non lasciamo parlare Gesù, noi combiniamo guai perché parliamo noi, non lui. Oggi siamo molti a parlare di Gesù, ma Gesù non può più parlare in mezzo a noi. Non può parlare. Noi gli abbiamo rubato la parola e al posto della sua parola mettiamo la nostra. Ecco, vedi come è saggio Luca. Lascia parlare Gesù. A voi che ascoltate, io dico, io Gesù dico, per cui tu hai una certezza che quello che sta dicendo il Vangelo è parola di Gesù. Non è Luca che dice io penserei questo di Gesù, io vorrei questo di Gesù, io vorrei questo da voi. No, è Gesù che ti dice perdona i tuoi nemici, perdona i tuoi persecutori, ama coloro che ti fanno del male. E quindi tu devi ascoltare cosa Gesù ti dice. E i Vangeli sono Gesù che parla a noi. In ogni momento non c'è pagina del Vangelo in cui Gesù non ci parla. Prego. Dite Ornella.
Signore, mi chiedevo, ma per vivere santamente la relazione con i fratelli, secondo tutto quello che dice il brano del Vangelo di questa sera, può essere una chiave il fatto di vedere la relazione non come relazione uomo-uomo, ma vedere nell'uomo anche Gesù, anche il nostro Dio, e quindi relazionarci più con Lui che con l'uomo in sé?
No, prima di tutto, leggiamo il testo. A voi che ascoltate, io dico. Quindi l'obbedienza non è all'uomo, il servizio non è all'uomo, l'obbedienza è a Cristo che sta parlando. Io con Cristo ho una relazione, non con l'uomo. È Cristo che mi dice di amare, è Cristo che mi dice di perdonare. È Cristo che mi dice di dare, è Cristo che mi dice di essere misericordioso, è Cristo che mi comanda tutte queste cose. Non è l'uomo, l'uomo può essere chiunque esso sia, però se io amo Cristo, devo fare quello che lui mi dice. E questo è il Vangelo. Gesù che ti parla e ti manifesta la sua volontà. Se noi entriamo in quei meccanismi di antropologia o di psicologia o di altro, noi poi ci perdiamo, perché dimentichiamo colui che ha dato a noi il comando. Vedi, i 10 comandamenti, che cosa sono? Sono la parola che Dio rivolge a te. Io sono il Signore tuo Dio, non avrai altro Dio fuori che me. Allora, se io sono il tuo Dio, ti dico, fai questo. Sono io che te lo dico. Quando Davide peccò, non disse io ho peccato contro Uria perché l'ho ucciso, ho peccato contro la moglie perché me la sono presa io, no. Cosa disse? Contro te solo Contro tesoro io ho peccato e quello che male ai tuoi occhi ho fatto. Io ho tradito te. E quando Natan va da Davide, cosa? Tu hai insultato il Signore. Non gli ha detto tu hai insultato un uomo. Tu hai insultato il Signore perché gli hai promesso l'obbedienza e non gliel'hai data. E l'hai offeso. Quindi la nostra relazione deve essere necessariamente una relazione di ascolto, di obbedienza. Perché a voi che ascoltate, io dico, questa è la chiave di lettura. Cioè Gesù ti sta parlando. Tu come rispondi a questo, a ciò che tu dici? Lui ti sta dicendo, puoi tu obbedire o non obbedire, ma a lui però. Per cui l'altro può essere anche il più grande, diciamo, criminale della storia, no? Tu lo devi perdonare. Perché te l'ha detto Cristo? Perché Cristo ci ha perdonato, che gli ha detto il Padre. Tu vai lì e compi l'espiazione del mondo, dei peccati del mondo. Sentiamo. Dite, Alessandra.
Che cos'è allora la misura buona, pigiata, colma e traboccante che sarà versata nel grembo?
Significa che tu doni a Dio la misura del perdono, della misericordia, dell'amore, della giustizia, di tutto. Se tu perdoni, Dio ti perdonerà. Vede la misura pigiata? Pensa tu al servo spietato, chiaro? All'uomo che aveva 10.000 talenti da pagare. E il Signore per 300 miseri denari gli avrebbe condonato 10.000 talenti. Non c'è relazione tra 300 denari e 10.000 talenti. C'è un debito infinito e un debito miserevole, no? Eppure il padrone avrebbe perdonato 10.000 talenti se quell'uomo avesse condonato 300 denari. 300 denari è nulla. 10.000 talenti sono impossibili da pagare. Ecco, vedi la misura traboccante e pigiata. Io ti condono 300 denari e a me, Signore, per questo condono mi rimetti 10.000 talenti. E non c'è proporzione. È chiaro? Questa è la misura pigiata, traboccante che sarà versata in grembo. Cioè Dio. Se noi facciamo qualcosa di buono, ci dona il paradiso. Allora tu pensi, il paradiso, che è un'eternità di gioia, che vuoi che sia per un pezzo di pane che è dotato all'affamato. Bisogna dire che relazione c'è tra un pezzo di pane e il paradiso. C'è nessuna relazione. Eppure per un pezzo di pane che tu dai a un ammalato, un all'affamato, il Signore cosa fa? Ecco, vieni benedetto nel regno del Padre mio, perché ho avuto fame e mi ha dato da mangiare. Vedi la differenza che c'è? Un pezzo di pane per un'eternità beata. E non c'è paragone, no? Ma c'è paragone. Questa è la misura pigiata, traboccante, scossa. Prego, Michele.
Era un signore. Noi, il Signore ha mostrato con la propria vita come si mettono in pratica i suoi insegnamenti, quelli che abbiamo ascoltato stasera. Quindi chiunque vuole vivere la sua parola deve vivere anche la sua vita. Sappiamo tutti quanto questo sia difficile, accettare la croce. Alcuni vi riescono pienamente, ma persino nella Madre Chiesa assistiamo a comportamenti che nulla hanno a che vedere con l'esempio del Signore. Sappiamo che questo non giustifica niente a nessuno, ma vi chiedo una riflessione su questa cosa.
Vedi, la sequela è una scelta personale, è una scelta rivolta al singolo. Tu vuoi venire dietro di me, dici Gesù, fai questo e basta. E l'altro non ti interessa. L'altro deve interessare poi per vivere tu la parola che Gesù ti dice. E questo è il mistero cristiano. Io ho scelto Cristo. Devo vivere la parola che Lui mi dice, non una parola però personale che annulli la parola universale. Devo vivere la parola universale che Lui mi ha detto e che io trovo sulla carta. E quello è il codice universale. Oggi ognuno si sta facendo il suo codice personale. E questo è l'errore. Il suo Vangelo personale che se lo scrive lui durante la notte o durante il giorno. Noi abbiamo il Vangelo scritto dallo Spirito Santo che è per tutti. Queste parole sono per tutti coloro che vogliono seguire Gesù. A voi che ascoltate, io dico, perdonate i vostri nemici, amate i vostri persecutori, pregate per tutti coloro che vi fanno del male. È chiaro, è una scelta la nostra. Nessuno è obbligato. E Gesù lo dice con chiarezza: se tu vuoi venire dietro di me, ecco, lasci i tuoi pensieri a casa e prendi i tuoi li metti, diciamo, nella fornace, li bruci e assumi i miei. Chiaro, io ti parlo e tu mi ascolti. Questo è il nostro ministero. E questa è la nostra scelta. L'abbiamo scelto noi, Cristo. Lui ci ha fatto solo una proposta, se vuoi. Poi noi l'abbiamo scelto. Io voglio venire dietro di te. Prego. Francesco da Padova, sentiamo voi.
Signore, c'è la frase del Vangelo di stasera: come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi fate a loro. Quindi, per rapportarmi secondo verità con il prossimo, devo sapere qual è il bene per me, secondo verità. Ma se io vivo fuori dai comandamenti, se non rispetto neanche i minimi comandamenti, posso conoscere qual è il bene per me?
Però sai ciò che è il male per te. Tu il male lo sai sempre ciò che è male per te. E quindi se tu quel male non lo vuoi, non lo devi fare neanche agli altri. I comandamenti dove partono? Non partono a fare il bene, partono a non fare il male. Comprende la differenza? Tutti i comandamenti su che cosa sono fondati? Nel non fare il male, non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dire falsa testimonianza, non desiderare la donna d'altro, la cosa d'altri, non nominare il nome di Dio invano, non avere altro Dio o altri fuori che me. Quindi questi comandamenti sono un male, o contro Dio o contro l'uomo. E quindi se tu conosci il male che ti fanno, e tu non puoi pensare che di fare il male agli altri, che tu sai ciò che è male, poi partendo da non fare ciò che è male, e già saremmo in paradiso, solo il non fare il male ci porterebbe in paradiso a tutti e farebbe della terra un paradiso, poi vediamo cosa si può fare e lo facciamo. Qui le beatitudini sono sul non fare. Prima c'è il non fare, poi c'è il fare. Non giudicare, non condannare, non pensare male degli altri, perdona, non essere litigioso. È chiaro, non richiedere ciò che l'altro ti prende. Poi c'è tutto un non fare che è importante per noi. Per cui ciò che tu non vuoi, tu lo sai cosa vuoi, non vuoi. Poi Gesù aggiunge che questo non è sufficiente, perché tu sai ciò che è bene per te e lo sai molto bene ciò che giova a te. E allora tu, ecco, devi dire che qual'altro ha anche bisogno di questo e glielo fai, comprendi, no? Perché vedi che la tua coscienza sa ciò che a te piace e a te garba e garberà anche agli altri, allora li rispetti. Sentiamo. Francesco Petit, voi siete silenzioso?
E ero silenzioso. Ora vi chiedo, avete detto prima che noi cristiani dovremmo, più che parlare di Gesù, lasciare parlare Gesù. Vi dico la verità, noi lo lasciamo parlare Gesù.
No, no, lasci parlare, parli tu in nome di Gesù.
Ascoltate, io dico, noi lo lasciamo, se uno chiede, tu lo lasci parlare, sì, lo lascio parlare, però aggiungiamo, se, ma, però, cioè al comando di Gesù, aggiungiamo queste, diciamo, preposizioni che ci autorizzano. Ora vi chiedo, poiché lui ci tratterà allo stesso modo, quando noi lo invocheremo e chiederemo misericordia da lui che fa? Aggiunge i se, ma però che noi abbiamo aggiunto al suo comando.
Prima di tutto che chiarifichiamo cosa significa lasciare parlare Gesù. Cioè lui ti parla e tu fai silenzio, non aggiunge e non toglie a quello che lui dice. Questo significa lasciare parlare Gesù. Poi se tu aggiungi e tu togli, non parla lui, parli tu in nome suo. Lasciare parlare Gesù significa fare quello che faceva Maria ai piedi di Gesù. Si è seduta, Gesù la ammaestrava e lei ascoltava. È chiaro? Questo significa lasciare parlare. Adesso vedi, i discepoli cosa fanno? Non mettono parole, non chiedono. Nel discorso della montagna, vedi, anche qui in Luca, capitolo 6, non c'è l'intervento dei discepoli, mai. Non chiedono ai discepoli qualcosa. Questo è un insegnamento puro e loro ascoltano e basta. Poi comprenderanno e poi vivranno. Però adesso è il momento dell'ascolto. È questo che manca a noi. Lasciare parlare Gesù al tuo cuore. Parlo, Signore, che il tuo servo ti ascolta. Questo è il mistero grande che noi dobbiamo comprendere questa sera. Parlare, ecco, dobbiamo essere noi come i profeti. Dio parlava ai profeti, i profeti riferivano. Questo dice il Signore, non altro. Invece noi abbiamo questa bella abitudine, o malsana abitudine, di parlare noi al posto di Cristo. E questo non va. Io non posso parlare al posto di Cristo. Ciò che Cristo dice lo diciamo, ciò che Cristo non dice non lo possiamo dire. Lasciamo parlare lui, prego. Sentiamo, diacono.
Signore, proprio c'è una frase che mi ha fatto meditare. Le cose di prima sono passate. Questo mi fa pensare che la visione della Santa Trinità, essere immersi nella Santa Trinità, possa cancellare completamente il ricordo di ogni dolore, di ogni sofferenza, di ogni oltraggio subito. Ecco, c'è come posso dire, il perdono totale. Ora, è possibile nella vita presente vivere già questa dimensione di misericordia totale? O bisogna sempre aspettare l'annientamento del corpo perché ciò possa avvenire?
Ascolta, prima di tutto le cose passate, che significa? Sono le cose di prima sono passate, che significa? Non ricordare le cose passate perché io ne faccio delle nuove. Tu non puoi ricordare l'Esodo, devi ricordare la croce. E non puoi ricordare la croce se non ricordi la risurrezione. E non puoi ricordare la risurrezione se non ricordi l'ascensione, quello sul cielo. Per cui le cose di prima sono sempre, diciamo, completate o portate a compimento dalle cose di dopo. La liberazione dall'Egitto, vedi, è stata una liberazione. La liberazione dal peccato è un'altra liberazione, molto più potente, che la schiavitù è ancora più potente. Quindi le cose di prima sono passate, significa che il Signore è all'opera per fare cose nuove. Per quanto riguarda la misericordia del Signore, la misericordia del Signore ti è già stata data totalmente, perché chi è la misericordia del Signore? È Cristo Gesù, crocifisso e risorto. La misericordia del Signore è lo Spirito Santo e ti è stato dato. La misericordia del Padre è il Padre stesso che sono a te come suo Padre. Questa è la misericordia di Dio. E qui tu cosa devi fare adesso? Devi assumere questa misericordia e viverla tu sulla terra. Il paradiso è un'altra cosa. Il paradiso è l'abitudine eterna, però lì si arriva dopo la morte. Adesso c'è un percorso che dobbiamo fare che fa dalla nascita alla morte. E qui dobbiamo essere immersi nella misericordia di Dio. Ecco, siate misericordiosi come misericordioso è il Padre vostro, che ci ha dato a noi il Padre nostro. Ci ha dato Cristo, lo Spirito Santo, se stesso. Che ci ha dato Cristo, se stesso, lo Spirito Santo, il Padre e la Madre. Ci ha dato la Chiesa, ci ha dato gli uni agli altri come fratelli. E quindi questa misericordia poi noi dobbiamo viverla in questo mondo, oggi, non domani. Prego, dite salvo.
Signore, queste parole di Gesù sono particolarmente nette. Ricordo l'espressione di San Paolo che è come una spada tagliente, a doppio filo, perché alcuni cristiani riusciamo ad aderire a una parte del Vangelo, ai comandamenti, eccetera, però io vedo che proprio di fronte a queste parole l'anima viene messa a nudo ed è necessario. Diciamo, porsi, mi ricorda molto quell'episodio del Vangelo del giovane ricco quando Gesù dice lascia tutto e seguimi, perché non sono parole così a metà, sono veramente radicali. E come possiamo noi trovare una via santa per aiutare noi stessi e i fratelli a fare questo esame di coscienza così cruciale per la nostra vita?
Cominciare a vivere, iniziamo una dopo l'altra. Prima ne vivi una, poi aggiungi l'altra, poi aggiungi l'altra ancora. Oppure che tu ti dici io questa ancora non la vivo, la voglio vivere da quest'oggi, da questa sera. Questo è il nostro metodo di approccio. E la vita, giorno dopo giorno, momento dopo momento. Questo è fondamentale per noi, perché tu in ogni momento della tua vita ti trovi in una di queste condizioni. E quindi tu dici, ecco, devo vivere questo principio o questa parola di Cristo per la mia vita eterna, per la mia salvezza, per la mia redenzione, per la mia crescita spirituale, per domani andare in paradiso. Allora tu sopporti tutto, chiaro no, in vista della gloria eterna. Tu da dove avevi iniziato questa era la discussione? Dalla lettera ai Romani. E cosa dice la lettera ai Romani? Tutto deve fare in vista della gloria eterna. Se tu ti dimentichi la gloria eterna, che è un frutto della tua vita presente, non concludi nulla. Perché discordi il fine al quale tu sei diretto. Chiaro? Diceva San Paolo, se noi crediamo in Cristo solo per questo tempo, noi siamo i più miserabili di tutti gli uomini. Perché? Perché la nostra vocazione all'eternità e alla resurrezione. Comprende? Dite Michele.
Io ho un dubbio relativo al fatto che la natura dell'uomo, essendogli creato da Dio, dovrebbe naturalmente portarlo a comportarsi con amore, carità, giustizia. Cos'è che si è collato? Perché invece dovrebbe essere indispensabile lasciar parlare Gesù e ascoltarlo.
Vedi, la natura dell'uomo si è corrotta col peccato e da una natura di luce è diventata natura di tenebre. La natura orientata verso il bene, la natura orientata verso il male. E quindi, vedi, la religione che Cristo Gesù ha creato sulla nostra terra, in cosa consiste? In una nuova creazione. Lui ti rigenera nello Spirito Santo, ti fa suo corpo. Ti rende partecipe della natura del Padre suo, natura divina. E E quindi tu puoi vivere il Vangelo perché hai cambiato natura. Noi non siamo gli osservanti di una legge, noi siamo natura nuova che vive da natura nuova. E Gesù ti sta dicendo questa sera come si vive di natura nuova. È la natura nuova che perdona, che si lascia amare, che ama, che vuole imitare il Padre, Cristo Gesù, che si lascia condurre dallo Spirito Santo. La natura nuova, la natura vecchia, queste cose non le può fare. Prego. Dite Alessandra.
Monsignore, mi scusi, magari è una domanda banale, però concretamente cosa vuol dire amate invece i vostri nemici?
Ce lo dice San Paolo, se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare. Se ha sete, dagli da bere. Il samaritano vide un nemico mezzo morto su una strada, cosa fece? Non prese una pala per seppellirlo, no? Scese dal suo giumento, prese un poco dell'olio, un poco di aceto, di vino che aveva, ecco, lo versò sulle ferite. Poi dopo lo caricò sul giumento, lo portò in albergo, pagò per lui. E chi era quest'uomo mezzo morto? Era un nemico, chiaro? Gesù dalla croce chiama i suoi nemici, coloro che lo uccidono, coloro che sono dichiarati ostili a lui. Questo significa amate i vostri nemici. Cioè tu fai il bene a tutti, senza alcuna distinzione. A ricchi e a poveri, amici e nemici, vicini e lontani, dove c'è una possibilità che tu possa fare il bene, fallo sempre, senza guardare l'uomo, colui che ti sta dinanzi. Perché tu fai questo? Perché il Signore della Chiesa. Perché tu fai del bene? Perché il mio Signore mi ha detto faccio fai del bene. Ma lui è non mi interessa. Il mio Signore mi ha detto vai e fagli del bene. Come il Padre disse a Cristo, vai sulla terra e fai del bene, senza interessarti. Io comando l'amore, non tu. L'amore lo comanda il Signore, non noi. Sentiamo. Ornella, dite.
Signore, io proprio stamattina stavo riflettendo sulla società, facendo un confronto tra quando ero adolescente io e gli adolescenti di oggi. E mi rendo conto che oggi ormai non c'è più il senso del peccato, non c'è più il senso della morale, non c'è più neanche il senso del pudore, si è perso proprio il senso di tutto. Lei però poco fa, rispondendo a Francesco, ha detto che in realtà la coscienza sempre ci dice qual è il bene e qual è il male. Quindi questo male che avanza galoppando oggi è il riflesso di una forza ancora più grande, sempre più grande, di combattere Cristo.
Noi il male che c'è è il soffocamento della coscienza. Quando tu eri ancora, diciamo, a 20 anni fa, si insegnavano certe cose. Cioè, il rispetto dell'altro si insegnava. L'amore per te stessa si insegnava. La prudenza si insegnava. Il timore di Dio si insegnava. Adesso invece non si insegna più nulla. E quindi l'uomo è lasciato a se stesso. In più abbiamo, diciamo, un mondo nel quale ormai il male è bandito, non c'è più il male, tutto è bene. E quindi si cresce con questa mentalità. Ecco perché il nostro compito è difficilissimo oggi. Perché dovremmo piantare il Vangelo in un campo di ortiche. E capirai che è difficile questo, no? Però con lo Spirito Santo possiamo, perché? Perché lo Spirito Santo dà la grazia per la conversione dei cuori. E anche il cuore più ostinato si potrà convertire. Questa verità mettiamola nel cuore questa sera. Sentiamo qualche altro. Dite Francesco da Padova.
Signore, offrire l'altra guancia spesso viene citato, viene quasi rinfacciato dai non cristiani ai cristiani, come se il cristiano dovesse dimostrare sempre una arrendevolezza. Ma offrire l'altra guancia significa che sulla terra non si può, cercare, non si può sperare di ottenere una giustizia.
No, offrire l'altra guancia significa che tu non puoi fare il male mai. La reazione qual è? È quella di fare, diciamo, dare un'altra. Comprende, no? Un altro colpo all'altro. Uno ti colpisce e tu rispondi con un colpo. Chiaro, no? Gesù invece come si rispose nel Cenacolo, nel Cenacolo, nel Sinedrio? Quando la guardia lo colpì sulla guancia, cosa disse? Non gli diede un altro colpo sulla guancia a lui. Se ho detto male, perché mi percuoti? Cioè, se ho detto male, me lo dimostri. Se ho detto bene, perché mi percuoti? Qual è il tuo principio di giustizia che hai usato verso di me? Comprendi, no? Si difese Gesù, no? Difese la sua innocenza. Però non feci il male. Tu la tua innocenza la puoi sempre difendere, non puoi fare il male, questo significa. Perché a noi tutto è concesso, purché non facciamo il male. Gesù, quando lo accusavano, non si difendeva, non difendeva la sua verità nel Vangelo, sempre la difesa, no? Però non facendo il male, ma parlando secondo verità e giustizia. Non ti pare? E questo è importante. Signor Diacono, a voi la parola.
Proprio legandomi a quello che avete risposto e a quello che ha chiesto Francesco, allora ci spiegate cos'è la vendetta di Dio? Cioè il grande tino dell'ira di Dio, di cui parla anche l'Apocalisse. In che cosa consiste
Beh, il
questo?
grande tino è questo, se tu fai il male. Il male non produce bene per te, e più male fai, e più male ti arriva, perché il male produce male. Non è Dio che fa il male sulla terra, né lui che lo manda. È il tuo male che produce male a te, a colui che lo fa. E il primo male ricade su di te, perché tu fai azioni storte che rovinano la tua vita. È chiaro, non c'è bisogno che intervenga il Signore. Ti faccio un esempio, tu ti vai ad ubriacare, ti metti in macchina, il male a chi lo fai? A te, agli altri. Comprendi, no? Noi siamo gli autori del nostro male. Noi ci lamentiamo che sono gli altri che ci fanno il male, ma i primi autori del male contro noi siamo noi stessi. E quindi bisogna fare molta attenzione a non fare il male. Perché se fai il male ricade su di te. Che il male produce sempre una morte, o morte fisica o morte spirituale. Questo è il mistero del male. Però nessuno lo vuol capire questo, no? Che il male lo fai a te stesso prima e poi agli altri. Se avessimo un po' di timore del Signore, non cadremmo in questo errore. Perché sapremmo che il male. Ecco, colpisce colui che lo fa. Cosa dice la Abacuc? Tu rimani nel bene, perché colui che è empio soccombe colui che non ha l'animo retto, mentre il giusto vivrà per la sua fede. L'altro soccombe perché? Perché ha fatto il male. Questo è il mistero grande che noi dobbiamo comprendere questa sera. Don Petito, sentiamo voi.
Io vi chiedo, la mitezza è un dono che il Signore fa alla nostra natura o è un progresso di questo ascolto di Gesù?
Vede, la mitezza è frutto dello Spirito Santo e della sua fortezza. La mitezza è la fortezza nello stare nel male, non facendolo mai e vincendo sempre col bene. Questa è la fortezza. La mitezza che cos'è? È la stessa cosa. È una figlia della fortezza, dello Spirito Santo. Perché se tu cresci nello Spirito Santo sei mite. Non cresci nello Spirito Santo non puoi essere mai mite. Che la mitezza è una figlia della fortezza, no? Cos'è la mitezza? Essere forti nelle vicende dolorose. Questa è la mitezza. Gesù sulla croce è mite, no? Chiaro? Perché non risponde al male con il male, anzi risponde al bene, cioè risponde al male con il bene. Non ti pare che sia così?
È una bella cosa perché con la mitezza uno non ha quella reazione al male che alcune volte ci arriva così, ma molte volte è ben studiato dalla tentazione che non ci vuole ascoltatori. E io a questo proposito vi chiedo, questo amore verso la parola di Gesù che ci viene detto, quindi questo ascolto, dove ci fa arrivare a vedere il fratello come il nostro Signore?
Indipendentemente se tu vedi o non vedi, chiaro, la nostra fede è obbedienza. Poi, se vedi, hai un aiuto in più per amare. Se non vedi, devi amare lo stesso perché lo vuole il tuo Signore. A voi che ascoltate, io dico, quindi c'è una parola che il Signore ti chiede, tu vuoi essere mio discepolo, fai questo. Poi, che tu veda, che tu non veda, che tu ascolti, che tu non ascolti, questo va in secondo ordine. Poi, certo, se tu hai una fede perfetta e vedi Cristo nell'altro, chiaro no, anche nel più grande delinquente vedi Cristo da amare, allora tu ecco, sei facilitato, diciamo, un pochetto nell'amore. Ma la facilitazione non ti esclude dall'obbedienza. Anzi, l'obbedienza deve essere prima. Dici, io devo obbedire, devo fare questo perché il Signore me lo chiede verso di Lui. Il Signore me lo chiede, io lo faccio. L'obbedienza viene prima di ogni altra cosa. L'ascolto viene prima di tutto. Gesù, prima ascolti il Padre. E poi vede nel padre i suoi figli che lui vuole che siano amati. Però la relazione primaria è con il padre, la tua relazione primaria è con Cristo. Poi viene il resto. È chiaro?
È chiaro. E allora, se mi permettete, vi faccio ancora una domanda. Siccome voi prima avete detto, se non c'è ascolto, non c'è amore. E perché noi ascoltiamo la parola di colui che per essenza è amore?
No, perché tu hai scelto di andare dietro di lui. È chiaro, no? Lui ti ha detto, vuoi venire dietro di me? Lasci i tuoi pensieri, mettili nel fuoco, bruciali, assumi i miei pensieri, lascia le tue parole, bruciali, assumi le mie parole e cammina dietro di me. Chiaro? Prendi la tua croce e seguimi. La croce che cos'è? Lasciare i tuoi pensieri e prendere i pensieri di Cristo. La croce di Cristo che cos'è? Lasciare i suoi pensieri e prendere i pensieri del Padre. Questa è la croce. Non è la sofferenza la croce. Chiaro no? La croce è un frutto dell'obbedienza. Rinneghi te stesso. Questa è la prima croce. E poi produce l'altra. Della sofferenza, del martirio, quello che tu vuoi. Però tutto parte dal prendere i pensieri del Padre per Cristo, no? Cristo, i pensieri del Padre li prende nell'eternità. Questo io voglio, Padre, per questo vengo. Ecco, io vengo per fare la tua volontà. Questo principio va messo nel cuore e va radicato bene, altrimenti ci perdiamo. Perché possiamo far scadere il Vangelo in cose poi di piccolo, ecco, taglio, che ci priva poi della bellezza del Vangelo, no? Gesù gli fa una proposta. Anche i comandamenti sono una proposta. Se tu ascolti la mia voce, sarai il mio popolo. Però se tu la mia voce non la vuoi ascoltare, non sarai il mio popolo. Quindi la vita poi diventa tua e fai quello che vuoi, però sappi che la perderai. E questo è il mistero della nostra vita. Senza Cristo la vita la perdiamo. Invece abbiamo Cristo, lo scegliamo e la vita si guadagna per l'eternità. Vediamo perché è finita la catechesi. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era il principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Regina della pace, prega per noi. Madre della redenzione, prega per noi. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.